Addio al presidente Oscar Luigi Scalfaro. Si è spento a Roma a 93 anni, fu capo dello Stato dal 1992 al 1999. Il silenzio di Berlusconi dopo anni di insulti. Il cordoglio della politica, ma l'ex premier Berlusconi tace. Lo definì serpente e golpista. Napolitano dichiara, esempio di integrità e coerenza. Dall'Assemblea Costituente al Quirinale. È morto Oscar Luigi Scalfaro. L'ex presidente della Repubblica, poi senatore a vita, si è spento nella notte a Roma. Aveva 93 anni. Era entrato in politica nella Democrazia Cristiana, dopo aver lasciato la toga da magistrato, nel 1946 fu nominato all'Assemblea Costituente. Nel 1992 diventa capo dello Stato, subito dopo la strage di Capaci. I funerali saranno svolti in forma privata domani nella capitale. È morto nella notte a Roma Oscar Luigi Scalfaro, presidente emerito della Repubblica. Era nato a Novara nel 1918. È stato presidente dal 28 maggio del 1992 al 15 maggio del 1999. In passato era stato membro dell'Assemblea Costituente nel 1946. Ministro dell'Interno e Presidente della Camera dei Deputati. Scalfaro è stato capo dello Stato in uno dei periodi più tumultuosi della storia della Repubblica. Eletto nel 1992, subito dopo la strage di Capaci, in cui a Palermo vennero uccisi i giudici Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Capaci e la mafia da una parte si trovò a gestire un periodo in cui la bufera Tangentopoli fece scomparire in un soffio i partiti cosiddetti tradizionali, come la DC, di cui Scalfaro era da sempre militante, e il Partito Socialista di Bettino Craxi. Nel contempo si verifica anche una inquietante perdita della capacità di acquisto della moneta, con evidenti ripercussioni di carattere generale. Si sforza in ogni circostanza di rincuorare il paese e di rassicurare gli osservatori internazionali sulla saldezza delle istituzioni italiane. È anche frutto di questa azione se la lira, nonostante le previsioni negative di molti, giunge all'approdo nell'euro. Durante questi 7 anni drammatici, come li definisce la stampa, Scalfaro difende costantemente i valori fondanti della Repubblica contenuti nella prima parte della Carta Costituzionale, auspicando che ogni possibile modifica della seconda parte della Costituzione avvenga a larga maggioranza con il concorso delle forze politiche sia di governo che di opposizione. Così per la legge elettorale. Anche sul piano internazionale è intensa la sua attività. Numerose sono le visite di Stato da lui compiute sia in paesi ove mai in precedenza erano state effettuate, sia in quelli ove è consistente la presenza italiana in termini di comunità e di relazioni economiche. Un altro tema da lui ritenuto doloroso, sul quale si è incentrata costantemente l'azione di stimolo di Scalfaro durante il suo settennato, è stato quello dell'emergenza lavoro, con particolare riguardo all'occupazione giovanile e al mezzogiorno. Celebre il suo discorso in TV del 3 novembre 1993, quando a reti unificate parlò di gioco al massacro di chi allora provava a delegittimare le cariche istituzionali, lui compreso, con l'esplosione dello scandalo dei fondi neri SISDE. Una rappresaglia dei partiti spazzati via da Tangentopoli. Gli pronunciò la famosa frase, "Io non ci sto". Sempre nel 1993 assistette alla discesa in campo dell'imprenditore Silvio Berlusconi e la nascita di Forza Italia, fino alla vittoria alle elezioni del 1994. Con Berlusconi non si amavano né stimavano. e nel 1995 ci fu una violenta campagna all'epoca del cosiddetto ribaltone della Lega, prima alleata e poi avversaria di Berlusconi. A Scalfaro venne contestata la nomina di un governo tecnico che portò alle elezioni. Scalfaro, uomo con la fama di duro cattolico integerrimo, portò a compimento il settennato senza non poche difficoltà e non ha mai smesso di polemizzare con Berlusconi, anche presidente emerito della Repubblica. Quando fu il momento di sostenere il governo Prodi da senatore a vita, non fece mai mancare un voto al professore bolognese, tanto da inasprire ulteriormente la polemica con Berlusconi. E proprio nel 2001 non votò la fiducia al governo Berlusconi, vedi intervista a Il Fatto di Enzo Biagi. Si laureò in giurisprudenza nel 1941 all'Università Cattolica del Sacro Cuore ed entrò in magistratura nel 1943. Il 26 dicembre 1943 sposò a Novara Maria Anna Inzitari, 1924-1944, dalla quale ebbe una figlia, Marianna Giannarosa. Immediato il ricordo del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che ha dichiarato come Scalfaro sia stato un esempio di coerenza e integrità. Per Papa Benedetto XVI, Oscar Luigi Scalfaro è stato un illustre uomo cattolico di Stato che si adoperò per la promozione del bene comune e dei perenni valori etico-religiosi cristiani propri della tradizione storica e civile dell'Italia. Nella sua ultima intervista rilasciata a Juden TV aveva esortato i giovani a non arrendersi mai e aveva aggiunto: dobbiamo essere noi stessi nella democrazia, nella libertà. I funerali del presidente emerito della Repubblica Scalfaro avranno luogo in forma privata domani 30 gennaio 2012 alle ore 1400 nella chiesa di Santa Maria in Trastevere a Roma. La salma verrà poi tumulata martedì prossimo nel cimitero di Cameri, un piccolo centro del Novarese, dove si trova la tomba di famiglia. Il saluto al presidente emerito si legge in una nota: potrà essere reso nella chiesa di Sant'Egidio, sita nella piazza omonima, nella stessa giornata di domani 30 gennaio dalle ore 1030 alle ore 1330. Berlusconi tace sulla morte di Scalfaro. Dopo anni di insulti, da serpente a golpista, l'ex premier è l'unico politico di primo piano a non spendere una parola, neppure di circostanza, sul presidente scomparso. Due personaggi incompatibili, protagonisti di scontri feroci. Soprattutto dopo la caduta del primo governo del Cavaliere e all'epoca dello zoppicante secondo governo Prodi. Un serpente, un orditore di imbrogli, un golpista, un uomo che ha attraversato tutti i miasmi della politica e che ha maneggiato fondi neri. Questo era Oscar Luigi Scalfaro secondo Silvio Berlusconi. Scalfaro e Berlusconi, due mondi opposti, due visioni incompatibili della politica e delle istituzioni che si sono scontrate in momenti delicati della Seconda Repubblica. E nel giorno della morte dell'ex presidente, il leader del PDL è l'unico politico di primo piano che non abbia speso una parola, neppure di circostanza, in suo ricordo. Sono stati due i momenti di massimo scontro tra l'imprenditore della TV sceso in politica e il democristiano degli anni 50 vissuto nel culto delle istituzioni. Il post 1994, quando la Lega fece cadere il primo governo Berlusconi e Scalfaro, presidente della Repubblica, trovò una nuova maggioranza in Parlamento invece di indire nuove elezioni, come richiesto dal centrodestra. E i due anni tormentati del secondo governo di Romano Prodi nel 2006-2007, quando alcuni senatori a vita Scalfaro tra loro sostennero un esecutivo privo di una maggioranza solida a Palazzo Madama. Dopo il tradimento di Bossi, Berlusconi e il centrodestra volevano tornare alle urne nella speranza di ripetere il successo del 1994 anche senza l'alleanza con la Lega. Come prevede la Costituzione, Scalfaro scelse invece di esplorare la possibilità di una nuova maggioranza e, nel gennaio del 1995, diede l'incarico di formare un governo tecnico a Lamberto Dini, che durò fino al 1996 con i voti del centrosinistra e del Carroccio. Così si innescò lo scontro tra la Costituzione in vigore e la Costituzione materiale, che albergava nella mente del Cavaliere, secondo la quale il popolo elegge direttamente il capo del governo e al popolo bisogna tornare se quel governo cade. Di conseguenza, sosteneva il leader di Forza Italia, Scalfaro era colpevole di eversione della Costituzione berlusconiana. Scalfaro è un serpente, un traditore, un golpista, affermava Berlusconi, La Stampa, 16 gennaio 1995. Il Presidente della Repubblica andrebbe processato davanti all'Alta Corte per attentato alla Costituzione. Per quale colpa? Ha maneggiato fondi neri, riferimento alla vicenda SISDE, che per Scalfaro si concluse con un'archiviazione, nostra direzione redazionale, e da magistrato ha fatto fucilare una persona invocandone contemporaneamente il cristiano, spiegava. Bell'uomo è questo. Ha instaurato un regime misto di monarchia e aristocrazia, 18 gennaio 1995. Il refrain del Parlamento, illiberale e liberticida, 10 marzo 1995. Caricatura della democrazia, 28 marzo 1995. Divenne un cavallo di battaglia del centrodestra, fatto proprio anche dall'allora segretario di Alleanza Nazionale Gianfranco Fini, sia pure con toni più moderati. Filippo Mancuso, ministro della giustizia del governo Dini passato a Forza Italia dopo aver innescato feroci polemiche con il pool Mani Pulite davanti alle telecamere definì Scalfaro un infame. Un'antipatia reciproca. Scalfaro è sempre stato un fiero antiberlusconiano. In un incontro pubblico, anni dopo la fine del mandato presidenziale, il senatore a vita ha ricordato quando bocciò il nome di Cesare Previti, comparso come ministro della giustizia nella lista che Berlusconi gli presentò dopo la vittoria elettorale del 1994. Perché chiese di depennare l'allora avvocato di Berlusconi, condannato molti anni dopo per corruzione in atti giudiziari. Per istinto, ha spiegato Scalfaro con un sorriso eloquente. Berlusconi, di rimando, gli riservò un rotondo vaffa, rimasto impresso agli atti del Senato il 27 settembre 2002, dopo che Scalfaro aveva accusato il governo presieduto dal Cavaliere di servilismo verso gli americani a proposito dell'annunciata guerra in Iraq. La polemica si infiammò di nuovo all'epoca del secondo governo Prodi, quando Scalfaro era uno dei senatori a vita che sostenevano il professore a corto di voti. Anche in questo caso, per la Costituzione vera, i senatori a vita possono votare come meglio credono, ma secondo la Costituzione materiale berlusconiana fatta propria dal centrodestra in blocco in quanto non eletti dal popolo, non avrebbero dovuto fare da stampella a un esecutivo claudicante. E pazienza se lo stesso Berlusconi aveva beneficiato del loro sostegno nel 1994, quando al Senato poteva contare soltanto su 155 voti su 315, senza che nessuno sollevasse scandali. Quando il governo Prodi si presenta a Palazzo Madama per chiedere la fiducia il 19 maggio 2006, La discesa degli anziani senatori a vita verso l'urna al centro dell'emiciclo è accompagnata da urla, fischi e insulti dalla curva del centrodestra. Prodi ottiene la fiducia con il voto favorevole di 7 senatori a vita, che peraltro non risultano determinanti. Il Cavaliere commenta: i senatori a vita hanno fatto qualcosa che era profondamente immorale secondo la coscienza della nostra parte politica. Il loro voto è caratterizzato da mancanza di dignità. 25 luglio 2006. Nulla tra lui e il popolo. È la convinzione profonda di Berlusconi, più volte ribadita. Quando la Corte Costituzionale, il 6 dicembre 2009, bocciò il lodo Alfano sull'immunità delle più alte cariche dello Stato, Presidente del Consiglio compreso, il leader del centrodestra lamentò l'inopportuna esistenza di un organismo capace di bocciare leggi scaturite dalla sovranità popolare. E aggiunse che purtroppo l'Italia ha avuto 3 presidenti della Repubblica consecutivi, tutti di sinistra,